ancora questo concetto, siamo arrivati alla fine del capitolo 3. Dobbiamo partire da lì, ma bisognerà anche recuperare il percorso compiuto, sperando di non disperdermi troppo nei meandri di questo scritto che più leggo, posso dire, più leggiamo, più appare una miniera inesauribile. Paolo e il suo messaggio carico di teologia, ma è il suo animo che è carico di teologia. E noi siamo coinvolti in un'avventura che riguarda Paolo, impegnato pastoralmente nella porta delle chiese della Galazia, ma è un'avventura che ci mette, per così dire, direttamente in contatto con la ricerca interiore, il vissuto di Paolo, per come la sua vita è stata trasformata dal momento che l'Evangelo lo ha investito. Si tratta di un vero e proprio incidente, di un incidente straordinariamente benefico, liberante, gratificante, in grado di restaurare tutto l'impianto organizzativo di una vita. L'Evangelo, una novità che è opera di Dio e che ricomposto tutto il suo modo di stare nelle relazioni che danno forma alla vita, e tutto in riferimento all'evento decisivo che ha dato avvio a quella spinta che da dentro della storia umana sta man mano intercettando l'esistenza dei primi discepoli e quindi la prima chiesa, Gerusalemme, ed ecco altre chiese, a partire dalla Pasqua redentiva, la Pasqua di Gesù, Messia, Signore, i primi discepoli, la prima chiesa, altre chiese, ed ecco in maniera sempre più vistosa e sempre più entusiasmante l'accoglienza da parte di pagani dell'Evangelo, che è operante al di là di tutti i confini, al di là di tutti i limiti, al di là di tutte le particolari condizioni di coloro che l'hanno ricevuto e lo trasmettono e continuano ad essere creature umane con tutti i limiti e le insufficienze del caso, eppure l'Evangelo cresce. Ed ecco il problema delle chiese di Galazia, per l'intervento di quegli altri maestri, quindi il rischio di una regressione. E d'altra parte, vedete, Paolo è un giudeo, importante. Paolo sa bene che tutto quello che è avvenuto nel corso della storia che noi chiamiamo storia della salvezza, la storia nel corso della quale Dio ha rivelato le sue intenzioni e che ha conferito al popolo di Israele, a cui Paolo appartiene in pienezza, una identità singolarissima. Sa bene che tutto questo costituisce un valore imprescindibile e d'altra parte una novità. E vorrei riprendere lo schema che avevo segnato qui sulla lavagna ieri, anche perché è necessario che ritroviamo un linguaggio comune per poter proseguire, e proseguire con una certa urgenza, per approfittare adeguatamente del tempo a nostra disposizione. Se voi per un momento tenete sotto gli occhi gli ultimi versetti del capitolo 3, lì dove eravamo giunti ieri, leggevamo versetto 27. Vi leggo dal versetto 26: tutti voi infatti siete figli di Dio per la fede in Cristo Gesù, poiché quanti siete stati battezzati in Cristo, vi siete rivestiti di Cristo. Non c'è più giudeo né greco, non c'è più schiavo né libero, non c'è più uomo né donna, poiché tutti voi siete uno in Cristo Gesù. E se appartenete a Cristo, allora siete discendenza di Abramo e eredi secondo la promessa. È un momento ricapitolativo, all'interno di un intermezzo, così come già vi indicavo ieri, nella seconda parte della nostra lettera, che è caratterizzata da uno svolgimento di carattere dottrinario, da inizio del capitolo 3. La prima parte è caratterizzata in maniera inconfondibile da uno svolgimento di carattere autobiografico. Carattere dottrinario più esplicito, sempre naturalmente in relazione con il vissuto di Paolo e il vissuto dei cristiani a cui Paolo si rivolge, e il vissuto che è nell'esperienza di ogni essere umano. Quando Paolo fa teologia, sempre ha a che fare con i dati vissuti della nostra vocazione alla vita, con tutti i compromessi, con tutti i fallimenti che questa vocazione alla vita sperimenta. In realtà noi siamo condizionati da una disfunzione, da un dissesto, da un degrado che compromette la nostra vocazione alla vita, fino a dimostrare che in realtà siamo prigionieri di una nostra, dico nostra nel senso di una responsabilità che ci compete in quanto chiamati alla vita, nostra scelta di morte, è il peccato e tutte le conseguenze fino alla morte. Ebbene, Paolo si rivolge a noi, e si rivolge a noi in una dimensione di carattere dottrinario che assume un linguaggio più rigoroso, e per questo anche meritevole di un'attenzione più precisa e più più sapiente da parte nostra. È un primo momento all'interno di questa elaborazione dottrinaria, ed ecco, Paolo ci tiene a fare riferimento ad Abramo. Ci sarà poi un secondo momento nel quale, e leggeremo sempre questa mattina, ancora Paolo farà riferimento ad Abramo, ma motivato da un'altra istanza che è venuta man mano emergendo all'interno di questa sua riflessione, che è tutta in crescita, è in fase creativa la ricerca teologica di Paolo. Abramo si è rivolto a quelli della Galazia, ma agli altri maestri che stanno turbando gli animi di quei cristiani provenienti dal paganesimo, perché vorrebbero imporre la circoncisione, quindi tutte le osservanze della legge mosaica che ne conseguono, e Paolo è insorto perché così viene compromessa l'autenticità dell'Evangelo. E l'Evangelo, dice Paolo, sostiene in queste pagine che abbiamo sotto gli occhi, l'Evangelo giustifica. Ieri di questo parlavamo. Cosa vuol dire giustificare? Cosa vuol dire che l'Evangelo giustifica? Paolo ha fatto riferimento ad Abramo, un primo momento nella sua riflessione, e poi un intermezzo, un secondo intermezzo, ma torniamo indietro. Ripropongo quello schema in maniera piuttosto banale, ma penso che sia opportuno per ritrovarci tutti allo stesso punto del cammino. Il popolo che è stato liberato dall'Egitto, il luogo della schiavitù, è accampato ai piedi del mai. È reduce da un'esperienza più che mai avventurosa. D'altra parte questa liberazione è avvenuta. È vero che la liberazione non ha cambiato la natura di questo popolo, perché appena uscito dall'Egitto, come diciamo nel libro dell'Esodo, Israele è popolo che rimpiange la condizione di schiavitù, che protesta, che addirittura vagheggia l'ipotesi di tornare indietro. È un popolo liberato, ma è un popolo che non si libera della libertà, è un popolo che nella libertà ancora è immaturo. E l'evento grandioso di cui è stato protagonista il Dio vivente, tirando fuori dall'Egitto coloro che erano schiavi, costituisce un punto di riferimento indimenticabile, ma questo non ha cambiato l'identità interiore di questo popolo, che ancora continua ad essere intrappolato dentro alle morse di una insoddisfazione, di una tristezza, di una amarezza tali per cui rivendica costantemente il ruolo del protagonista che non sfida di novità che così gratuitamente gli sono state offerte, gli sono state donate, e queste novità in un certo momento diventano motivo di disturbo. Meglio saremmo quando eravamo schiavi. Ebbene, il Dio vivente attraverso Mosè spiega quali sono le sue intenzioni. Io voglio fare alleanza con te, ne parlavamo ieri e ne riparliamo questa mattina. Alleanza. E alleanza significa instaurare con te un rapporto stabile, non solo un episodio che ho tirato fuori dall'Egitto una volta, ma ti ho liberato perché in un contesto di libertà voglio instaurare con te una relazione d'amore, perché questa è l'intenzione del Dio vivente, il santo. E il santo è il protagonista della vita, il santo è colui che è autore di tutte le relazioni, in lui la comunione è sorgente inesauribile, una fecondità che si esprime nella gratuità assoluta. Ed ecco, il santo vuole fare alleanza con un popolo di peccatori, con un popolo di ribelli, con un popolo di gente che è liberata ancora è prigioniera di un desiderio che nell'animo umano vagheggia la schiavitù come soluzione ai propri problemi. Alleanza, perché vedete qui c'è di mezzo l'intenzione del Dio vivente di ricondurre questo popolo alla pienezza della vita, alla vocazione alla vita, alla vocazione originaria, perché per questo tutto esiste dall'inizio. Dio ha creato, Dio ha instaurato una relazione tale per cui la creatura umana nel contesto dell'universo, dove tutte le altre creature concorrono alla edificazione dell'unico disegno, nei confronti della creatura umana la volontà di condividere la sua stessa vita, una chiamata alla vita. E la chiamata alla vita è stata tradita, una scelta di morte, lo ricordavo poco fa. È il motivo per cui questo popolo ha campato in quella condizione, per quanto liberato dalla schiavitù che lo tratteneva in Egitto, continua ad essere prigioniero di quelle conseguenze che lo rendono e continuano a confermargli tale responsabilità, lo rendono responsabile di una scelta di morte. E questa scelta di morte continua ad essere riproposta e continua ad essere, come dire, il dato che ripropone costantemente l'esperienza di un fallimento, di quel dissesto, di quel disordine, una disfunzione che è interna alla vocazione, alla vita di ogni essere umano. E qui un popolo quello che riguarda questo popolo in realtà è segno rivelativo, paradigmatico di quella che è l'intenzione di Dio nei confronti dell'umanità intera, perché la vocazione alla vita è dell'uomo, è della creatura umana, e quindi quello che sta avvenendo nel corso della storia, con i precisi confini e i precisi condizionamenti di un frammento della storia umana, ha il valore di un segnale indicativo circa l'intenzione di Dio in rapporto alla umanità di ieri, di oggi, di sempre, tutte le creature umane. Dio vuole riportare la vocazione alla vita dei uomini, tradita, rinnegata, trasformata in una scelta di morte, al suo valore originale, riportare per questo l'opera di Dio. Nella gratuità di una relazione d'amore, riportare coloro che hanno scelto la morte alla originaria vocazione alla vita. Soltanto che i fatti dimostrano che questa volontà di alleanza tra lui che è santo e un popolo di peccatori non è praticabile, non è possibile questo contatto. Questo contatto potrebbe semplicemente dimostrare che questo popolo non è adatto, che questo popolo ha scelto diversamente, che questo popolo è il popolo che rappresenta la nostra condizione umana, è responsabile di una scelta di morte che non ha altro esito se non le conseguenze. E questa scelta di morte comporta la morte e non la vita. Un contatto dunque per denunciare un fallimento e per registrare la conseguenza inevitabile di quel fallimento rispetto alla vocazione della vita che coincide con una volontà di morte. Ebbene, vedete, è proprio il Dio vivente che attraverso Mosè informa il popolo che lo ha convocato dopo averlo liberato dalla schiavitù in Egitto presso il Sinai, perché la sua intenzione di alleanza è dichiarata in maniera operativa, non soltanto una dichiarazione di alleanza teorica. Vorrei, ma non è stato possibile. Ci ho tentato, ma tu non ce l'hai fatta a stare al passo, non hai corrisposto, non hai aderito, non ti sei reso conto del dono ricevuto, è finita per te. La mia intenzione ha trovato un rifiuto, ha urtato contro un uso della libertà contraddittorio alle mie intenzioni. Ed invece il santo dice, vedi che io ho trovato una maniera. Ho trovato, e ieri dicevo, ho inventato un trucco per poter ristabilire questo contatto in maniera positiva. Perché io ho costruito una strada per arrivare fino a te, che si chiama legge. E su questo riflettevamo ieri, vedete, mi sto ripetendo, alcuni di voi si annoieranno, sono elementi fondamentali non solo per leggere le pregate, ma per leggere tutto l'Antico Testamento e il Nuovo Testamento di conseguenza. La legge, e la legge è un dono preziosissimo che Dio vivente ha messo a disposizione del popolo perché lungo questa strada il popolo possa ritornare al sorgente della vita. E se questo circuito funziona, ecco che la vocazione alla vita è restaurata, è un itinerario predisposto in maniera tale che l'arco del popolo nel corso di una storia, nel tempo, nello spazio, alle prese con tutte le vicissitudini di questo mondo, incontrerà sempre puntualmente in ogni luogo e in ogni momento il segnale. La legge è il segnale che indica la strada da percorrere. È quel segnale che dice Quaresima, Quaresima. Ecco, una volta che vengono dei monaci e poi
sua madre priora delle monache carmelitane, arrivò Pino Collito e poi protestava.
Protestava perché era andata Pino Collito. E ci mangia un cartello che dice, Quaresima. Dice così, Giovanni. Quaresima.
E c'è qualcuno che si è messo nei miei panni. C'è qualcuno che mi ha voluto bene, in anticipo. E c'è qualcuno che mi ha donato la legge. C'è qualcuno che si è reso conto che io, arrivato a quel bivio, chissà dove potrei andare, oppure dove andare in passato, oppure in un incrocio, io chissà come mi oriento, e che ne so io, e dov'è la strada da percorrere per ritornare alla sorgente della mia la legge. E la legge è un grande dono, un dono d'amore, anzi, è un appuntamento d'amore. E non mi stanco di ripetere espressioni che da sé sembrano paradossali, perché la legge è una norma che mi si impone dall'alto perché c'è qualcuno che comanda, e non è così. E se non entriamo dentro a questa mentalità, non capiamo quasi niente di quello che è il significato di Israele nella storia dell'umanità, in quanto questa è la storia della salvezza. E la legge è la dimostrazione di come pazientemente, puntualmente, con la dimostrazione costante, continua, capillare della misericordia che viene da Dio, e lungo le strade di questo mondo, negli intrecci anche più complicati, attraverso gli attriti anche più drammatici, c'è un segnale che mi indica la strada per ritornare alla vita. La conversione alla vita, la santificazione, che non è riservata a quei tali che hanno preparato il cranio per essere incoronato da un cerchietto di latta, è la santificazione, è il ritorno alla sorgente della vita, la conversione alla vita. Bene, lungo questo percorso che possiamo adesso sintetizzare facendo ricorso a un termine che ricorre puntualmente nella nostra lettera, le opere, la corrispondenza alla legge, perché lungo questo itinerario ecco che si tratta di procedere lungo in quella direzione che la legge puntualmente indica con la dimostrazione di un accompagnamento fedele, affettuoso, motivo di gratitudine inesauribile da parte del popolo, la strada si apre. Qui naturalmente con questo percorso ci sono tanti altri snodi di cui tener conto, tutto quello che nella legislazione mosaica è previsto, pensate al libro del Levitico, il libro dei Numeri e così via, poi si ritorna alla legge sinaitica attraverso il Deuteronomio, è poderoso, proprio per non sbagliare strada. E nel frattempo, vedete, ieri dicevo, c'è la gloria, è il Dio vivente che ci viene incontro, che ci manda segnali non solo perché ci ha donato la legge, ma perché ci attira a sé con delle sollecitazioni che sono sempre più incalzanti, sempre più coinvolgenti, e noi possiamo procedere. Attenzione, tutto questo per dire che adesso veniamo a sapere che il circuito non funziona. Il circuito non funziona. È constatare che non funziona. Ora, ritorniamo a quella giustizia di cui Paolo ci sta parlando, di cui ci parla tutta la rivelazione biblica. Giustizia è il funzionamento di questo circuito. Ho sbagliato questo nome. Giustizia. Il circuito funziona.
di San Paolo, giustizia significa che il circuito funziona, cioè che la nostra vocazione alla vita è effettivamente restaurata, che effettivamente le nostre relazioni sono liberate, che effettivamente noi siamo in grado di rispondere a quella vocazione che nella realtà dell'amore ci è stata conferita dall'inizio, in modo tale che tutto del nostro vissuto si realizzi nella disponibilità ad accogliere e a trasmettere la gratuità della vita ritrovata, la pienezza della vocazione alla vita restaurata. La giustizia è il funzionamento del circuito. Poi possiamo dire tante altre cose, non è che ci intendiamo. Giustizia. È giustizia. E vedete, questo funzionamento del circuito si chiama giustificazione. Giustificazione. E Paolo dice che non funziona. Non soltanto lo dice lui. Non lo dice lui soltanto. Il fatto è che non funziona. Lo dicevo con una certa insistenza proprio ieri, ma bisogna che ce ne rendiamo conto ancora una volta, perché il problema non è la legge cattiva, non è così. Quando Paolo dice, ma come voi cristiani della Galazia che provenite dal paganesimo date ascolto a questi altri maestri che vi vorrebbero imporre di nuovo la circoncisione, le osservanze, le opere della legge, ma state sbagliando, state sbagliando una contraddizione insopportabile. Paolo sta esplodendo per come vede contrariato l'Evangelo, contraddetto tutto quello che è l'impegno della sua vita. E lo stesso Paolo, vedete, è un uomo radicato in questa storia, è un osservante. Ma la giustizia, no, il circuito non funziona, doveva finire la giustizia. Perché? E perché vedete i dati che sono documentati attraverso proprio questa storia particolare che passa attraverso generazioni e generazioni, secoli, è un dato che poi viene rielaborato nel vissuto di ogni essere umano che voglia fare veramente i conti con la propria coscienza, con il proprio intimo, con il proprio cuore. Il problema non è la legge, è la legge dono di Dio. Il problema è nel cuore umano. Il problema è in noi. Perché è in noi che l'equilibrio delle dinamiche interiori è compromesso in modo tale per cui non siamo pronti ad accogliere ciò che ci viene gratuitamente donato e siamo invece condizionati da impulsi che ci sollecita con un'urgenza incontrollabile a fare della nostra soggettività il nostro stesso protagonismo, fare di noi gli autori di un vissuto nel quale, vedete, proprio in quanto pretendiamo di essere protagonisti che gestiscono se stessi e diventiamo responsabili della nostra sconfitta, del nostro fallimento, del nostro sprofondamento in un abisso di schiavitù fino alla morte. Il problema è in noi ed è in questa pretesa di ridurre a misura della nostra soggettività umana e della nostra iniziativa umana, della nostra pretesa umana, del nostro egoismo umano ciò che ci viene gratuitamente donato, e in questo modo tutto viene compromesso. E la stessa legge che viene da Dio, il dono santissimo e purissimo che viene da Lui, viene catturata all'interno di una pretesa nostra di essere protagonisti in nome della nostra iniziativa. E questo fa sì che il percorso delle opere in risposta alla legge in realtà sia attivato come percorso che esaspera il dramma della nostra
iniziativa umana che rimane prigioniera di se stessa e che vuole approfittare anche della legge e anche di ogni dono che viene da Dio e di tutto quello che a noi gratuitamente è concesso per ribadire il valore del proprio protagonismo e dunque una scelta di morte. E questa giustizia non funziona, non si ottiene, il circuito non realizza lo scopo. È un dramma. È il dramma dell'osservante, è il dramma di Paolo l'osservante, è una constatazione che viene dal dramma che Paolo ha vissuto direttamente in mia persona e che riscontra nel vissuto di tante altre figure che appartengono a questa stessa vicenda, grandiosa eppure inconcludente, che non ottiene lo scopo. La giustizia così non è realtà, il ritorno alla verità non avviene. E allora la disperazione, e allora qui c'è un intanto in mezzo, allora qui o Dio ci ha imbrogliato, oppure ci siamo illusi noi, ce lo siamo inventato noi, ce lo siamo immaginato noi, siamo noi prigionieri dei nostri sogni. E non è così. Perché, ecco, vedete, l'Evangelo giustifica, è il titolo che dava unire le pagine che stiamo leggendo, perché il Dio vivente ha trovato una strada, l'ha costruita lui, in realtà l'aveva già preparata da lontano, noi ce ne rendiamo conto adesso, dice Paolo, ma era già preannunciato, era già intravisto, era già un piano, un disegno predisposto da una iniziativa che appartiene a Dio vivente nel segreto della sua inesauribile volontà di vita nella gravità dell'amore. Questa strada alternativa, sintetizziamo così, si chiama Cristo. Il Figlio che Dio stesso ha inviato presso di noi, il Figlio che nella sua condizione umana ha portato a compimento la sua missione, il Figlio che ha corrisposto all'intenzione di Dio, il Figlio che ha realizzato nella carne umana la parola creatrice di Dio, la volontà d'amore che è custodita da sempre nel segreto di Dio e adesso nella pubblicità di un evento, un complesso di eventi, la presenza di Cristo nel corso della sua missione, fino all'evento decisivo che è la sua Pasqua di morte e risurrezione, ha compreso la morte degli uomini peccatori e ha dominato la morte in modo tale da ridurre in obbedienza a quella volontà di vita che sta nell'intimo di Dio. Questa è la volontà di Dio. Quando noi diciamo volontà di Dio, ne parlavamo proprio ieri, è la volontà di Dio che nella gratuità della sua libertà d'amore chiama alla vita in Cristo. E questa parola che ha la potenza creativa di Dio, questa parola è entrata nella storia umana in maniera tale da attraversare tutto il dramma della nostra impotenza, della nostra miseria, della nostra prigionia, della nostra schiavitù, della nostra morte e attraversato la morte e ha instaurato la vittoria di quella volontà d'amore che chiama gli uomini alla vita in Cristo. E vedete, per Paolo qui è la rivelazione, chiaramente per dire Paolo un grande entusiasmo, e la questione adesso, vedete, è da impostare secondo un altro criterio, perché qui, vedete, noi siamo coinvolti in quella novità
che distingue. Questo circuito è realizzato in lui. In lui la vittoria sulla morte. In lui anche la morte obbedisce a quella volontà d'amore, per cui la realtà della nostra condizione umana è ricondotta alla sorgente della vita. In lui la giustizia, in lui il circuito, vuol dire giustizia, non significa dire che lui, quando giocava a carte non barava. Ecco, questo è secondario, ecco.
Forse, non lo so, forse giocava a carte e si divertivano, non lo so. Ma giustizia
nel senso che funziona il circuito, è un linguaggio un po' meccanico, ma credo comprensibile. E la questione adesso è esattamente quella che già raffigurato mediante questa piccola freccia: come noi entriamo in relazione con lui, perché la soluzione del dramma nostro dipende dal fatto di essere strappati rispetto a quella condizione nella quale noi siamo e resteremo prigionieri di noi stessi. Essere strappati per essere inseriti, essere sradicati per essere impiantati, essere espropriati di quella nostra presunzione soggettiva di protagonismo per essere introdotti in questa novità di cui è protagonista lui, il figlio di cui Dio si è compiaciuto. Ecco, e questo, vedete, è quello che Paolo ricapitola con il termine fede, che è una fede non riservata a delle verità teoriche che noi accettiamo con coraggiosa obbedienza intellettuale. La fede è esattamente questo percorso di trasferimento dall'impianto nel quale noi continuiamo ad essere e a pretendere di essere protagonisti, per essere appoggiati su di lui, inseriti in lui. È un vero e proprio inserimento, vedete, in una corrente che ricordate ieri, che adesso ne parleremo ancora, una corrente una dinamica penetrante in modo capillare, in modo tale che tutto nella creazione è coinvolto, tutti gli eventi della storia umana sono attraversati da questa spinta inesauribile che si chiama spirito. Tutto questo viene nello spirito, e lo spirito in quanto è fuso come il soffio del Dio vivente, che dinamizza tutta questa vicenda, e laddove il figlio nella sua carne umana porta a compimento la sua missione, è il figlio di cui si compiace, è il protagonista della vita, ritorniamo sulla morte, e non è lui. La fede che ci espropria, che ci strappa, che ci sradica, e d'altra parte, vedete, in questo modo ci libera. E qui c'è di mezzo, inseparabile dalla fede, il battesimo. Ne parlavamo ieri e siamo arrivati qui adesso. Siamo arrivati qui. Quanti siete stati battezzati in Cristo? Stavamo leggendo alla fine del capitolo 3. Siete stati rivestiti di Cristo. Rivestiti di Cristo. E il rivestimento, vedete, non è solo un fatto estetico. Il rivestimento è tutto un nuovo impianto per quanto riguarda la relazione con il mondo circostante. Per questo nel battesimo il vestito è la modalità, quell'insieme di modalità che dà forma alla nostra relazione con il mondo circostante e con gli altri. Nel nostro vestito è il nostro modo di essere relativi al contesto, se no un animale è lungo. C'è bisogno, no, è vero che oggi è veramente il cattivo.
anche ecco, insomma, questo insomma, non è che cambia la natura del cane, su mettere la sella al cavallo, ecco, questo lo scrivi oppure, oppure con il gioco ai buoi, ma insomma, quanti siete stati battezzati in Cristo, vi siete degli esclusivi, e in Cristo vedete tutte le barriere sono abbattute. Torniamo alla fine del capitolo 3. Tutte le barriere sono abbattute. Rileggo dal versetto 26. Tutti voi infatti siete figli di Dio per la fede, tra le virgole, in Cristo Gesù. Siete figli di Dio in Cristo Gesù. Vedete, è quello su cui Paolo sta insistendo, che adesso bisogna richiamare, perché... perché Cristo è il Figlio di cui Dio si è compiaciuto, ed ecco questo nostro inserimento nella novità di cui è stato protagonista ci conferisce una identità filiale, e vi siete rivestiti di Cristo, coloro che siete, voi che siete stati battezzati in Lui, immersi in Lui, e quindi non c'è più greco né giudeo, non c'è più schiavo né libero, non c'è più uomo né donna, perché tutti siete uno in Cristo Gesù. Uno in Cristo Gesù. Uno in Cristo Gesù. È la famiglia umana. Vedete, non ci sono più barriere, non ci sono più confini, non ci sono più. Tutte le differenze sono interne alla rivelazione di come unico è il disegno d'amore che proviene dalla rivelazione dell'intimo di Dio, unico in tutto quel che è nel creato e tutto quello che avete nella storia umana, tutto converge nella edificazione dell'unica famiglia umana che abita la casa di Dio, Padre di Gesù Cristo. E se appartenete a Cristo, allora siete discendenti di Abramo, era che secondo la promessa. Ed ecco, questo bisogna subito ricordare, ne parlavamo ieri abbondantemente, perché il primo momento di questa elaborazione dottrinaria di Paolo fa proprio riferimento ad Abramo. Come ha argomentato Paolo? Ha argomentato Paolo, vedete, una volta che siamo alle prese col fatto che questo circuito non funziona, non giustifica. Anzi, vedete che questa come dire, questa esperienza, peraltro vissuta in maniera drammatica nella nostra condizione umana, di impossibilità di ritorno al senso della vita, di dipendenza dalla morte, di obbedienza alla schiavitù di cui noi stessi siamo responsabili, e il nostro protagonismo che ci avvinghia sempre di più all'interno di questo groviglio nel quale sprofondiamo come condannati a morte. Ed ecco, tutto questo si chiama carne. Ma noi siamo nello spirito, dice Paolo. Notate che i termini sia spirito che carne possono avere anche altri significati, che bisogna chiarire volta per volta, ma nel nostro contesto ci intendiamo. Ebbene, Paolo dice, bisogna tenere conto del fatto che quello che è avvenuto quando Israele, liberato dalla schiavitù, e alla campagna di Sinai, l'alleanza tramite Mosè, l'alleanza che è fondata sul dono della legge mosaica, la legge sinaitica. Prima, ecco, bisogna tener conto di quella rivelazione di cui Dio stesso, proprio Lui, è stato autore antecedentemente rispetto agli eventi dell'alleanza, quando
lui, il Dio vivente, chiamò Abramo. E dunque siamo riportati a quello che peraltro non è l'inizio della storia della salvezza, Genesi capitolo 12. Le promesse ad Abramo, le promesse ad Abramo. E le promesse ad Abramo, vedete, laddove proprio nel libro del Genesi leggiamo che Abramo credette nelle promesse e questo gli fu accreditato come giustizia. Genesi capitolo 15. C'è scritto così. Paolo argomenta sempre citando e qualche volta anche interpretando un po' a modo suo, ma sempre il suo riferimento alla lettera del testo biblico è imprescindibile. E dunque Abramo credette nelle promesse, accolse le promesse, si aggrappò alle promesse, si confidò nelle promesse, gli fu accreditato come giustizia. Quello è stato il punto di partenza. E Abramo, vedete, ben prima di arrivare al Sinai, a Mosè, alla legge, ben prima. Ed ecco, vedete, che le promesse rivolte ad Abramo, che credette, Abramo è padre perché credette nelle promesse, e in questo suo affidamento alle promesse di Dio, ha dimostrato di essere padre, e di essere padre di coloro che nella continuità di una lunga storia, che è giunta fino a noi oggi, ma che è passata attraverso tutte le tappe intermedie, tutti coloro che in continuità con la fede di Abramo hanno imparato a credere e a confidare quelle promesse, perché quelle promesse sono irrevocabili. E vedete, questo circuito è locale, non c'è fa, non ottiene risultati, non giustifica, ma le promesse sono confermate. E le promesse si sono realizzate in Cristo. Un nuovo impianto della vita interiore, benedizione, la libertà del cuore che benedice, che accoglie, che trasmette gratuitamente, benedizione. La discendenza, ecco il discendente di cui si compiace, è l'eredità, la terra, ed ecco l'eredità, è lui, vedete, la benedizione, è lui il discendente, il figlio di cui si compiace, è in lui l'erede, è tutta la creazione che adesso è ricondotta a quella economia d'amore che stava all'inizio, e la promessa, un complesso di promesse rivolte ad Abramo e poi riproposte nel tempo successivo, e in lui tutte quelle promesse sono compiute. Ed ecco coloro che sono introdotti, inseriti nella novità di Cristo, sono figli di Abramo. Figli di Abramo non sono quelli che sono quelli, sono anche quelli che portano la circoncisione, il segno abramico per antonomasi la circoncisione. Ma noi siamo figli di Abramo per la fede. Siamo figli di Abramo perché le promesse rivolte ad Abramo sono realizzate in Cristo. Essere battezzati in Cristo significa essere figli di Abramo. Quello che stiamo leggendo qui, vedete, alla fine del capitolo 3. Se appartenete a Cristo, allora siete discendenza di Abramo, eredi secondo la promessa. Eredi, vedete, qui vuol dire non tanto ricevere un patrimonio, ma vuol dire ritrovarsi in grado di instaurare e gestire relazioni che ci aprono a un disegno universale. Il mondo, tempo, passato, futuro, lo spazio, le creature, gli altri, diversi, vedete, non c'è più Giuseppe né Federico, non c'è più uomo né donna, non c'è più schiavo né libero, uno in Cristo. È la potenza dello Spirito Santo che prende con inesauribile efficacia in questa direzione, e allora noi battezzati in Cristo, noi spostati, c'è di mezzo tutto un percorso di ristrutturazione del nostro vissuto, con tutti gli strappi che questo comporta, ne sa qualcosa Paolo, con tutti i dolori inevitabili, ma vedete, è un percorso glorioso che ci rende partecipi di quella vittoria sulla morte per cui Cristo risorto è Lui che vive in noi, vive in me. Oggi siamo discendenza di Abramo e re secondo la promessa. Ora vedete che rispetto al primo momento di questa riflessione dottrinaria, nel capitolo 3, fino al versetto 14, no, fino al versetto 18, 18, esattamente 18, Paolo ha avvertito la necessità di riprendere una questione che per uomini come lui, ma anche per spettatori attenti come siamo noi, è una questione impegnativa e anche preoccupante. Infatti, se ricordate, nel versetto 19 poneva un interrogativo. Allora perché la legge? Che bisogno c'era? Ecco, ne parlavamo ieri, ci siamo fermati proprio qui. Ma perché la legge? Perché tutto questo marchigello? E perché tutta questa fatica? E perché tutta questa storia? E perché Mosè? Perché gli altri non di lui? E perché? Ma come mai? Che bisogno c'era? Da Abramo, una linea diretta alternativa. Poteva pensarci subito, invece di mettere in movimento tutto questo farraginoso meccanismo. Poteva pensarci subito e risolvere il problema, no? Ha fatto quelli nel giardino, ha dimostrato di essere incapace di rispondere alla vocazione della vita, subito, non so, gli avrebbe dato una carezza o una sterla, insomma, gli metteva la vita e dice no, la mia promessa è più forte del vostro fallimento. Ecco, non l'ha fatto. Perché? Perché la misericordia che non ha operato in questa maniera? Perché la legge? E allora qui Paolo ha risposto, ricordate, e sono i versetti che leggevamo ieri sera, e Paolo ci ha parlato di un percorso pedagogico, perché tutto questo marchigegno così pesante e per certi versi così deludente, noi vorremmo quasi quasi chiudere un occhio e evitare di tenere conto di tutte queste vicende che stanno lì a dimostrare che siamo ingiusti. Stanno lì a dire che siamo ingiusti, che non sappiamo vivere, che siamo prigionieri della nostra casa, che moriamo, e allora facciamo finta che non ci sia, no? Questa è spesso la tentazione dei cristiani. Facciamo finta che non ci sia. Perché noi ormai possiamo cancellare tutto. E questa è la tentazione tipica dei cristiani, non solo maggiore. Ci interessa la legge, il libro delle vite, guardate, andate a vedere come sono trattati i libri del Pentateuco nel nostro lezionario, come se non esistessero qualche parte. Ieri eravamo al capitolo 10 del Deuteronomio, oggi arriviamo al capitolo 31, 21 capitoli saltati per anni, come se non esistessero. Fateci caso, voi siete persone di chiesa, dovete sapere queste cose. Ieri era il capitolo 10 del Deuteronomio, oggi ci diamo la pagina, siamo al capitolo 31. E insomma, il 21 capitolo è stato a finire. Così si legge la Bibbia, è lezionato. E il Levitico deve andare a finire. E grazie a Dio. Non ci interessa. Perché? Perché tanto noi siamo battezzati in Cristo. Siamo battezzati in Cristo, vedete? E qui, guarda, quelli delle galazie che, essendo battezzati in Cristo, stanno ricostruendo tutto il marchigegno all'interno di una esasperazione del negativo che diventa proprio straziante. Perché noi riproponiamo il negativo all'interno di una presunzione di essere ormai garantiti nel positivo. E allora? Perché la legge? Ma la legge è proprio la legge di tutto questo complesso di situazioni così articolato perché noi ne abbiamo bisogno, perché ci rendiamo conto di come stanno le cose, perché qui deve essere denunciato il nostro peccato. La legge paradossalmente diventa, pur essendo il dono di Dio prezioso e santissimo, la legge diventa il pungolo che ci costringe a prendere atto del nostro dissesto, del nostro peccato, a denunciare il nostro negativo. A cosa serve la legge dimostrerà che siamo peccatori.
E in questo, vedete, svolge un ruolo pedagogico efficacissimo.
La dimostrazione che siamo peccatori. Fino a quel pedagogo di cui ci parlava nel versetto 24, che è lo schiavo di casa che ha l'incarico di frustare il bambino in crescita e che deve essere al momento opportuno correttore, redarguito e dunque il pedagogo. Ma adesso, vedete, noi non siamo più sotto il pedagogo. Perché? Perché figli di Dio, e i versetti che leggevamo. L'intermezzo non è finito qui. Ancora 7 versetti che scrivo leggiamo e non poi faremo un poco di intervallo e poi proseguiremo rapidamente nella lettura del capitolo 4 fino in fondo. Il programma per oggi è questo, dobbiamo arrivare entro stasera alla fine del capitolo 5. Ci arriveremo. Se non ci arriverete vuol dire che per dentro siete all'ospedale. All'ospedale, o che già. Che cerchiamo un po' di questo, no? Capitolo 4. Siamo ancora alle prese, vi dicevo, con l'intermezzo dedicato alla questione che adesso richiamava in maniera molto sintetica. Ma allora, perché la legge? E Paolo ce ne ha parlato. Già nei versetti del capitolo 3. E adesso aggiunge, sempre, ripeto, un'ulteriore considerazione che fa riferimento a quella problematica. Ecco, dice il versetto 1 del capitolo 4. Io faccio un altro esempio. Per tutto il tempo che l'erede è fanciullo, non è per nulla differente da uno schiavo, pur essendo padrone di tutto. Adesso Paolo descrive quella situazione nella quale si trova il popolo che si identifica in rapporto alla legge. Comunque è quello stesso popolo che poi custodisce la memoria delle promesse rivolte ad Abramo, quel popolo che imposta la vita in obbedienza alla legge è nella condizione della minorità all'interno di una famiglia dove quel figlio che ancora è minore non è per nulla differente dallo schiavo, pur essendo padrone di tutto. Di per sé è già Kyrios, è già padrone, è promesso erede, è il figlio del capofamiglia, ma nei fatti è ancora uno schiavo. Dipende, infatti, dice il versetto 2, da tutori e amministratori fino al termine stabilito dal padre. Dunque, la minorità si concluderà con l'emancipazione quando il padre avrà stabilito la data opportuna. Qui non c'è una legislazione già oggettiva, e il padre che stabilirà quando il figlio da quella condizione di minorità sarà emancipato. Per adesso è come uno schiavo, pur essendo padrone. E Paolo precisa, vedete, che attraverso questo esempio lui sta parlando di quella che è la condizione umana, perché, leggo, così anche noi, quando eravamo fanciulli, eravamo come schiavi degli elementi del mondo, e quindi ci rimanda alla condizione in cui si svolge la nostra esistenza umana, indipendentemente dall'Evangelo, come se potessimo tornare indietro, fare un salto retroso, ecco, fanciulli che in realtà vivono come schiavi, pur essendo figli del padrone di casa. Eravamo come schiavi e qui, vedete, non c'è più di mezzo il padrone di casa, ma ma ci sono in mezzo gli stichia tuposmi, gli elementi del mondo, spesso perché ritorna ancora il Nuovo Testamento, gli elementi del mondo, le forze cosmiche, le forze divinizzate. Qui è un'espressione che serve poi a ricapitolare tutto quello che è il pantheon delle divinità nel mondo pagano, le forze che dominano, gestiscono nella realtà visibile, nell'invisibile, ogni divinità ha la sua specializzazione, ed ecco il mondo dei pagani. Ma vedete che anche la legge, che pure distingue in maniera così importante, incisiva, distingue l'identità di Israele rispetto agli altri popoli. Gli altri popoli sono i pagani, Israele è il popolo dell'alleanza, è il popolo che appartiene al Signore, è il popolo che ha ricevuto la legge. Ma la legge che distingue, in realtà anch'essa corre il rischio di essere ridotta alla pari degli idoli dei pagani, a quelle stesse caratteristiche. Anche la legge può diventare come un idolo dei fatti vissuti da coloro che appartengono al popolo dell'alleanza, un idolo equivalente agli idoli dei pagani, che poi sarebbe, vedete, il massimo della disgrazia. Ed è il massimo della disgrazia che nella esperienza della storia della salvezza è stata più volte registrata. Come anche la legge può diventare una di quelle forze di questo mondo, di quelle potenze che non hanno più il significato del dono che viene da Dio, ma hanno il significato di un interlocutore di cui ci si appropria, di cui l'iniziativa umana vuole servirsi, che l'iniziativa umana gestisce. È quello che Paolo ci ha detto precedentemente, per cui tutto l'impegno dedicato alle opere della legge diventa la massima esasperazione dell'egoismo umano. L'egoismo umano è il massimo disastro per quanto riguarda la presunzione di essere protagonisti della vita nuova, quando in realtà ci si stringe sempre di più dentro la schiavitù che ci condanna a morte. La legge e le opere della legge, un'ossessione spaventosamente infernale. E vedete, qui Paolo usa un linguaggio molto forte, ma lo usa a ragion veduta. E dice: eravamo fanciulli e dunque schiavi degli elementi del mondo, ma quando venne la pienezza del tempo, e adesso la pienezza del tempo è giunta, e quando è venuta la pienezza del tempo, quando la paternità di Dio si è rivelata, quando venne la pienezza del tempo, Dio mandò suo figlio, ecco, nato da donna, nato sotto la legge, per riscattare coloro che erano sotto la legge, perché ricevessimo l'adozione a figli. E vedete che la paternità si è rivelata mediante la missione affidata al figlio. Non basta, adesso bisognerà aggiungere altro riguardo di un'ulteriore missione, ma la missione è affidata al figlio. E vedete, questa missione viene descritta in maniera essenziale in quanto si è svolta lungo due direttrici. Nella condizione umana nato da donna, nella carne umana nato da donna, che poi nella carne umana significa condividere la sorte degli uomini peccatori, nato da donna nella condizione umana, nella carne umana. E seconda direttrice, nato sotto la legge. Dunque, all'interno di quella storia particolare che colloca il popolo di Israele sulla scena del mondo con quella sua fisionomia singolarissima, il popolo dell'alleanza. E Gesù è nato sotto la legge, all'interno di quel popolo, all'interno di quella storia, all'interno di tutte quelle modalità, procedure, espressioni vitali che caratterizzano il popolo che è
presente nella storia umana in quanto rende testimonianza alla volontà d'amore di Dio, e nello stesso tempo proprio questo popolo nella storia umana rende testimonianza al fallimento per quanto che riguarda la risposta. Alla volontà di Dio. E nato sotto la legge. La donna sotto la legge. E vedete che subito aggiunge. Nato sotto la legge perché ricevessimo per riscattare coloro che erano sotto la legge. Dunque, nato sotto la legge per emancipare quelli che sono sotto la legge. È il passaggio dalla minorità all'emancipazione. È nato da donna per condividere la figliolanza, perché noi condividessimo la sua figliolanza. E dunque noi, vedete qui, in questo noi, c'è spazio per tutti quelli di Israele, sotto la legge, ma c'è spazio per tutta l'umanità, in quanto tutti gli uomini nascono dal grembo di donna e sono collocati nella stessa condizione carnale. Dunque, nella pienezza dei tempi, mandò suo figlio, nato da donna, nato sotto la legge per riscattare coloro che erano sotto la legge, perché ricevessimo l'adozione a figli, e che voi siete figli. Ecco, adesso si aggiunge in greco lo stesso verbo usato in parallelo con il caso precedente. Dio mandò suo figlio, adesso di nuovo Dio mandò. A pestilene è un tempo visto in greco. E che voi siete figli ne è proprio il fatto che Dio ha mandato, dice qui, mandò nei nostri cuori lo spirito del figlio suo che grida Abba, Padre. Ecco, la missione dello spirito. E la missione dello spirito, vedete, viene registrata da Paolo in quanto è necessario prestare ascolto al grido che erode nel cuore umano. Dio mandò nei nostri cuori lo spirito del suo figlio che grida Abba Padre. È un grido, vedete, che è equivalente al pianto dei neonati, coloro che nascono e nascono per la vita di Dio, per essere Abba, figli di Abba, Abba. Questo riguarda tutti quelli che nascono nel grembo di donna e naturalmente quelli che sono sottoposti al regime della legge all'interno della storia particolare, ma riguarda l'umanità intera. Per coloro che, in quanto accolgono l'Evangelo, qui è la forza giustificante dell'Evangelo, qui è la potenza dell'Evangelo, è l'Evangelo che giustifica, è l'Evangelo la novità che ci inserisce in quel percorso che finalmente ci riporta alla sorgente della vita, altrimenti irraggiungibile. È l'Evangelo, è l'autenticità dell'Evangelo che Paolo in tutti i modi vuole custodire, preservare, in modo tale che non sia sottoposto a nuovi tentativi di deviazione, di corruzione. Ed è l'Evangelo, vedete, che noi, ne parlava rivolgendosi ai Galati all'inizio del capitolo 3, che cosa lo Spirito ha operato in noi, e adesso qui lo sta ridicendo in maniera ancora più solenne, come lo Spirito grida dal dentro del nostro cuore umano e grida Abba, Padre, come la creatura che viene al mondo e piange. E allora, quindi non sei più schiavo ma figlio. A questo punto, versetto 7, ci fermiamo. Non sei più schiavo ma figlio, sei ormai emancipato. Se poi figlio, sei anche erede per volontà di Dio, certo. E vedete che qui Paolo usa la seconda persona singolare, da qui dovremo ripartire dopo il nostro intervallo, usa il tu, e ci tiene evidentemente a usare proprio questo riferimento diretto a un interlocutore che è colto nella sua identità personale, ciascuno di noi, tu, non sei più schiavo ma figlio. Se poi figlio sei anche erede per volontà di Dio. Tu film, e quindi liberato rispetto a quella condizione di schiavitù che era caratteristica della minorità, per ereditare quella novità e per essere partecipe di quella novità di cui è stato protagonista lui, il figlio del compiacimento, erede, lui, e quindi vedete qui è proprio la nostra vita e ciascuno di noi è quel tu a cui Paolo si rivolge, ciascuno di noi è sollecitato a rendersi conto di come la nostra vita è ristrutturata in corrispondenza alla novità di cui è stato protagonista il figlio, alla gratuità di quell'atto d'amore che gli ha compiuto e a quel suo modo di corrispondere all'intenzione che è nel segreto di Dio, a cui noi ci rivolgiamo come figli al Padre. E tutte le relazioni con il mondo sono ricomposte in corrispondenza all'intenzione originaria del Creatore. Siamo eredi. Questa, dice Paolo, è l'opera di Dio. Il versetto 7 si conclude con quel per volontà di Dio. In greco l'espressione è ancora più sobria. Solo un momento e poi ci fermiamo. Niente paura, ho perso la pagina. E adesso la ritrovo subito. Vedete, in greco quel per volontà di Dio, in greco è diaseu, dia è una preposizione, per mezzo di Dio, in virtù di Dio, estremamente sobria, ma anche estremamente densa e impegnativa questa formula teologica così essenziale, perché, vedete, questa è l'opera di Dio. Questa è l'opera di Dio. Vi ricordo due testi, tanto per dare un minimo di consistenza a questo richiamo così di minuscolo dal punto di vista letterale, eppure dicevo particolarmente pregnante dal punto di vista teologico. Ricordate come si conclude il Salmo 22. Dio mio, perché mi hai abbandonato? È la preghiera di Gesù moribondo sulla croce, quella preghiera che si trasforma in un vero e proprio canto di vittoria, un canto trionfale, e si conclude con quel grido. Questa è l'opera di Dio. Potete ritrovare facilmente il Salmo 22. Questa è l'opera di Dio. Annunzierò il tuo nome ai miei fratelli, nel Salmo 22, che è la preghiera di Gesù ormai agonizzante e appeso alla croce. Annunzierò il tuo nome ai miei fratelli, Salmo 22, versetto 22, con i versetti seguenti, il tuo nome ai miei fratelli. Si è presentato come un verme, sono un verme e non più un uomo. Se tu riconosci come figlio questo verme che sono io nella carne umana che si sta consumando, derelitta, condannata a morte, ecco, allora è la tua paternità che ormai è evangelizzata a tutti gli esseri umani di ieri, di oggi, di sempre, tutti gli esseri umani che crepano. Annuncerò il tuo nome ai miei fratelli. Questo è l'opera. E il secondo testo, altro salmo, ma il Salmo 118, salmo di Pasquale per antonomasia. Questo è il giorno che ha fatto il Signore, ricordate questi versetti. Una meraviglia agli occhi nostri, perché la pietra scartata dai costruttori è divenuta testata d'angolo, e nel Salmo 118, il versetto 24, che già richiamavo, questo è il giorno fatto dal Signore, questo è il giorno in cui operò il Signore, così noi introduce, rallegriamoci e sentiamo in esso. Questo è il giorno in cui operò il Signore, questa è l'opera del Signore. Rallegriamoci e esultiamo in Salmo 118, versetto 24. Nella settimana di Pasqua, vedete, nella settimana di Pasqua,
la domenica di resurrezione alla seconda domenica di Pasqua, tutti i giorni il versetto che viene proclamato quando si canta l'alleluia e poi viene proclamato il Vangelo è questo. Questo è il giorno in cui opera il Signore. Alleluia, alleluia. Questo è il giorno in cui opera il Signore. Questo è il giorno in cui opera il Signore. Tutti i giorni. Una settimana di Pasqua. Adesso ci fermiamo. Alle 11 però dobbiamo prendere i posti di combattimento.
Sono già le 11.
No, non so. Ultima uguale.
Thank you.
Grazie.